Amici ascoltatori di Radio Statale, bentornati a un nuovo fantastico episodio di Kaiba Corp Radio.
Come sei esaltato oggi?
Ragazzi, io sono sempre esaltato quando conduco questo programma, perché ci state facendo vivere un'emozione fantastica. Stiamo veramente facendo un programma su Yu-Gi-Oh! E sul suo gioco di carte collezionabili. Quindi veramente sono emozionato. Io sono il buon Edo Bozzi, dall'altra parte del tavolo Yoppo Tommaso Morelli.
Ciao a tutti ragazzi.
E alla regia una novità, sta sostituendo il nostro Curibo Alato in questo momento in missione a studiare per gli esami, Enrico Bogliani alla regia.
Buonasera, buonasera.
Fantastico ragazzi, veramente. Come state tra l'altro? C'è un caldo incredibile stasera.
Accaldato, sono qua mezzo nudo, tutto.
Io sono senza scarpe, sto morendo.
Vabbè, si sente da qua.
Veramente?
Guarda che è un torneo ufficiale, andresti fuori.
Male ragazzi. Ragazzi, nuova puntata di Kaiba Corp Radio. Stasera di cosa parliamo? Parliamo di tanti soldi, ragazzi. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata, lo potete intuire dal nostro tappetino, che appunto è Money dei Pink Floyd. Parliamo proprio di denaro, vile denaro, e quindi perché Yu-Gi-Oh! Costa così tanto e quando invece costa poco, come investire i propri soldi, quando, perché, in che cosa, ma soprattutto come funziona il mercato, il collezionismo, come ci si muove in questo gioco di carte collezionabili che, come ricordiamo, ogni TCG al mondo è sostanzialmente un onere al pari di possedere uno yacht, quindi ricordiamo.
Abramovic ne sa qualcosa.
È veramente un hobby di lusso.
Tra l'altro noi ne parleremo come se fossimo dei veri e propri economisti in materia.
Siamo,
no?
Dei finanzieri.
Noi solo questa economia conosciamo, ma invece c'è qualcun altro che conosce un'economia sexy e diversa. Questa è Dirty Sexy Money di Charlie XCX and French Montana.
Want you bad. Saw you in the moonlight. Think you're looking fine. Want you bad. Got me good. Never turn back. Make you mine. Coming for the taking. Promise you I'm wearing the crown. Number one, spin your head around.
Tell me. go move your body. Clap, 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 clap. Baby, move your body. Clap, 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 clap. You ain't gotta fight it. Clap, 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 clap. What you need, I got it. Louis shoes, cop boots, top down. You, diamond juice, all I see is you. Right now, you, all I want is you. You, tunnel vision, you, you. All I need is you, I'ma bet it on you.
If you wanna put, 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 put it on me. You not gonna get it for free. Come on, spend that daddy, take the money on me. On me, on me. You got to pull up, pull up. If you wanna do, 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 do it freaky. 24-7, no, 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 see. Come on, put that daddy, take the money on me.
Stupidi, sexy, sporchi soldi. Questa è la Dirty Sexy Money, prodotta da David Guetta e Afrojack. Bentornati su Kaiba Corporation, sono le 21.07 e stasera parliamo di denaro. L'abbiamo detto poco fa a voi amici ascoltatori che ci seguite, ci date tanto love tutte le settimane in diretta sui nostri social. E parliamo appunto di soldi e anche poco fa fuori onda appunto era partita un po' una discussione tra di noi. È possibile investire concretamente dei soldi in un TCG? Perché parliamoci chiaro, secondo me è una spesa sempre a perdere. Cioè, i giochi di carte collezionabili sono al 99% dei casi soldi buttati. Tu che dici, Horror Tom?
Ma io dico che se sai fare una previsione più che giusta, ti vedi in anticipo le carte che potrebbero uscire, vedi il meta da adesso, vedi le carte che escono e dicono magari questo è un potenziale, mi leggo le carte, ha un possibile prezzo, lo valuto, prendo quelle carte, ci investo, magari ho le carte che c'erano precedentemente di quel deck, c'è un possibile aumento di prezzo, lo vendo e ci faccio i soldi. Come abbiamo detto prima nel fuori onda, il fatto dell'anticipo di Mystic Mine che ha fatto schizzare alle stelle qualsiasi carta che potrebbe essere utilizzata per il burn.
È vero, è verissimo.
Il cannone
è stato un caso eclatante. Sì, cioè, fino al giorno dell'uscita di Mystic Mine, anzi dell'annuncio di Mystic Mine, valeva sostanzialmente sui 2 euro forse.
2 euro, ma se trovavi le rarità più particolari. Qua,
perché ha avuto solo due print, eh?
Sì.
Solo due print,
sì.
Ha avuto il cannone Dark Beginning e...
L'altra non ricordo, forse gli albori quando era proprio uscita.
Sì, sì, un altro set proprio, ma di Yu-Gi-Oh! Duel Monsters,
Mi sa GX.
No,
Duel Monsters,
stiamo parlando proprio... Dark Beginning era un set di Duel Monsters.
Ah, è vero.
Quindi stiamo parlando proprio di una roba molto vecchia. Invece tu, Boia?
Allora, secondo me bisogna fare una differenziazione tra il giocare a Yu-Gi-Oh! E l'eventuale appunto investimento in Yu-Gi-Oh! Perché secondo me chi gioca, chi è pro, chi va ai tornei, chi spende soldi per i deck, difficilmente a mio avviso può entrare in un'ottica di investimento, di soldi, di guadagno, ecco, perché è sempre tenuto, diciamo, ad avere le carte più forti, di conseguenza più costose, a buildare i deck in maniera competitiva perfetta e quindi a spendere tanti soldi per i mazzi. Diverso è il caso di chi invece decide, anche se in realtà penso che siano pochi i casi e rari, chi decide di investire in determinate carte o in determinati appunto deck, archetipi, così, per poi andarci a guadagnare. Cioè, nel senso, assolutamente tenuto colui che investe soldi a fare tornei, a partecipare a incontri, insomma, a partecipare al gioco competitivo.
Ma non è poi così tanto raro. Si vedono comunque, come abbiamo dimostrato nei tornei, vediamo molte persone che anche se hanno mazzi meta, vendono, che ne so, Sky Striker e quant'altro, perché vogliono giocare mazzi un po'
però,
più divertenti.
Però perché vogliono giocare. Se entriamo in un'ottica puramente e meramente economica e se ci si vuole guadagnare con questo gioco, non abbiamo detto che sia possibile o che sia facile.
Assolutamente.
Però comunque bisogna, secondo me, semplicemente andare ad investire in determinate carte per poi rivenderle, investire su determinati blocchi di carte per poi rivenderle e quindi non basarsi su mi compro queste carte perché servono a me, ma mi compro queste carte perché tra 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi varranno un sacco.
Ma è sempre un solito discorso, un solito problema di domanda e offerta. Se ci sono tante ristampe di una carta.
Mi piace che stiamo seriamente facendo gli economisti.
Ma alla fine stiamo parlando di soldi e quindi dobbiamo
questa è l'ennesima dimostrazione che anche su quelle che vengono volgarmente chiamate figurine non solo ci si può costruire un programma radiofonico, ma parlare seriamente di questioni di mercato.
Ma abbiamo visto con i nostri occhi gente comprare lotti di carte ai tornei di persone.
L'ultimo.
Esatto.
L'ultimo local a cui siamo andati a Santo Guzzone.
Esattamente, di persone che comunque andavano, cioè trovavano, diciamo, altre persone che vendevano blocchi di carte o comunque che volevano disfarsi delle proprie carte di Yu-Gi-Oh! Non conoscendo i prezzi, non conoscendo il mercato attuale, queste persone, diciamo, che si arrangiano, comunque si fidano del compratore, e il compratore poi che ovviamente ne approfitta.
Questo è un po' andare dal grossista.
Esatto.
Hai la, grossa quantità, la prendi a un prezzo moderato, medio basso.
Quindi, ma a caro amico ascoltatore che magari non gioca a Yugi ma ci sta ascoltando perché siamo amici, perché magari vuole tornare a giocare, stai attento.
Esatto, perché cioè, è un errore che fanno in tanti.
Stai attento ad andare da qualche parte con l'ottone o a proporlo sui mercatini o su eBay, e questo lo dico a sfavore nostro e dei nostri amici ascoltatori che invece giocano e che ci fanno gli affari.
Beh, però quanto hai pagato per la demise?
Pochissimo.
Pochissimo.
No, proprio pochissimo.
Secondo me però è giusto, nel senso, a me non piacciono per nulla le scene in cui chi ne sa se ne approfitta tanto.
Ma no, anche perché non abbiamo più 10 anni.
Esatto.
Nel senso, quando eravamo bambini, sai, c'era tutto un modo di gestire le cose diverso. Quando hai veramente più di 20 anni, ma anche più di 16, e ti dedichi a truffare il prossimo, sei una persona un po' del cazzo.
Allora, questo però non è per difendere, ma quantomeno giustificare.
Perché hai la coda di paglia.
No, no, per giustificare un minimo.
Perché
dovrebbe,
ti abbiamo visto.
Allora, io ho fatto un affarone, ma ho scoperto dopo di aver fatto l'affarone.
E poi gli ha detto qualcosa mentre stava acquistando, e muore lì.
No, in realtà era il contrario. Cioè, lui che cercava di...
Vedi, io stavo facendo il finto onesto, boia, mi ha
tratto
dall'altro
lato. Vuoi...
No, comunque, quello che volevo dire è, spetta anche a chi rivende in questo modo di interessarsi un minimo. Quindi, se voi siete interessati a rivendere perché non avete più voglia di tenere carte, guardatevi un minimo i valori, così evitate di essere fregati.
Ma sì, ma poi può succedere che tu pensi che una carta valga, che ne so, 10 euro, arriva quello che ti fa, guarda, adesso vale 8, cioè ti offro 8 euro per 2 euro, diciamo, se la forbice è piccola ci può stare. E che abbiamo anche assistito a truffe, tra virgolette, veramente scandalose.
No. Recentemente ne abbiamo vista una proprio...
ci sono due modi per guadagnare. Uno è questo, che è un modo tra virgolette sporco, che a me non piace. Un altro è veramente, se avete voglia e se ne avete l'intenzione, andare proprio ad analizzare magari anche le carte che arrivano dal Giappone.
Esatto. Ed è proprio qui che volevo arrivare, ragazzi, perché noi comunque siamo qua anche per offrire un servizio. Quindi il servizio che vogliamo dare stasera è: sono un giocatore di Yu-Gi-Oh! Ho un gruzzoletto che mi è arrivato lo stipendio, sono contento.
La mancia di Natale, di Pasqua.
Esatto. A parte non investire in Yugi, se proprio lo voglio fare e veramente punto a guadagnarci qualcosina tra qualche mese, tra qualche settimana, il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è: compratevi gli Evoliro. Comprate gli Evoliro, che sono delle carte vecchiotte, di quanti anni saranno fa?
Un po'.
È uno degli archetipi paralleli all'eroe elementale. Ricordiamo, c'è stato l'eroe elementale, l'eroe del destino, l'eroe malvagio. E basta.
Gli eroi mascherati, forse?
Sì, no. Ma gli eroi mascherati sono arrivati leggermente dopo.
E gli eroi neospaziali, se vogliamo proprio dirla tutta. Un po' di eroi ci sono. Però recuperate gli Evoliro, perché molto a breve usciranno anche in Italia, appunto, le versioni tradotte delle carte eroe malvagio, che sono state inserite nel nuovo Battle Pack, possiamo chiamarlo così, dedicato a Bakura. O di conoscenza, Bakura o Marik? Io sai che li confondo sempre.
Bakura.
Volevo aggiungere una cosa, nel senso che non esistono solamente estremi, nel senso che l'investitore, l'economista e il pro player che gioca. Penso di coinvolgere tutti e tre se parlo di una categoria in cui si punta a non spendere troppo, ad avere carte comunque buone che, in, con cui si possono fare anche qualche torneo,
certo,
e giocare bene con gli amici, e senza appunto perdere troppi soldi, senza andare a morire dietro al mercato di Konami. E quindi c'è questa via di mezzo che, secondo
o meglio fatto dai giocatori,
esatto,
ma di questo parliamo, esatto, magari dopo. Io a questo punto invece metterei il secondo pezzo.
Sì, andiamo a mettere la seconda canzone di giornata. Abbiamo parlato fino adesso di soldi, e quale canzone migliore se non la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Questo è Mahmood con Soldi.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Menti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Alena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
E come va, ragazzi? Come va? Come va veramente?
La butta discretamente, direi.
Bentornati a Kaiba Corpo Radio, uno studio afosissimo e caldissimo, proprio come l'inferno dove vai a finire quando spendi un sacco di soldi in figurine. Dico bene, Bogliani?
Dici bene, però io, per citare il nostro Giacomo Morelli, farei una cosa, perché la debbo fare. La debbo fare.
È arrivato il momento della profile.
È arrivata la profile e oggi vi parliamo di una profile, come hai già preannunciato tu benissimo, buon Bozzi, di Burning Abyss.
Oh, perché prima o poi avremmo dovuto parlarne.
Io ho una citazione però per questo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in un local oscuro.
Che mi ritrovai, oppure mi ritrovai in una selva orchestrata.
Bello, bello, bello. Tra l'altro stiamo parlando di Burning Abyss, che è uno dei deck più amati dai giocatori di Yugi di sempre.
Sì.
Veramente, ogni volta che vado sui forum, sulle pagine Facebook, leggo sempre che best deck, tutti Burning Abyss, BA, 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 che adesso ha un nuovo support fortissimo.
È arrivato il Link, okay. Cherubini.
E allora, maestro?
E non è Lorenzo.
Meno male. Sarebbe stata una carta di un trash pazzesco.
Io giovano ottico non fu uno fulo, anche quando fu uno fulo.
Allora giochiamo la bizzo bruciata.
Morfotronico, morfotronico.
Basta con sto morfotronico. No,
sai che da che gioco? Io gioco i fluffal.
I fluffal sono forti.
No, beh, a parte le cazzate.
No, è un deck molto amato anche dal sottoscritto, che lo reputa uno degli archetipi più belli, perché io sono personalmente innamorato della Divina Commedia di Dante, la reputo un'opera magistrale.
Penso tutti qui dentro, perché siamo pur sempre
è palloso studiarla quando esci dal liceo, però è bellissima.
È un capolavoro.
È bella, ed ho trovato geniale il fatto di riportarla come archetipo su Yu-Gi-Oh! È uno dei deck più consistenti forse di sempre, senso che è sempre stato in meta in qualche modo, tier 0, tier 1, se l'è sempre giocata, e tuttora ai tornei qualcuno che gioca a Burning Abyss c'è. A differenza del recente passato di Burning Abyss, dove tantissimi giocavano il motore di secca, quindi le tre magie che ti fanno pescare se non hai altre magie, che comunque un motore validissimo.
Assolutamente.
Sì, draw power sparato a 1000.
Esatto. Gratuito, tra l'altro, perché...
Esattamente. Qua gioco poche magie, poche trappole, tanti mostri, però funzionali, secondo me.
Cioè, tu dici una soluzione
un po' a metà.
Adattabile.
Esatto, ecco, adattabile. Fantastico. Nel senso che poi di magie potete mettere anche un po' quello che volete, però io ho scelto questo. Tra l'altro, deck profile che è di Team Samurai, tutti conoscerete perché su YouTube. Però l'ho trovata anche in altre parti, perché comunque funziona. Volevo dire che vi anticipo che insieme al motore Phantom Knights non è obbligatorio, c'è il motore Danger che però è costosissimo.
Ma pensate,
volendo gli Orcust
in BA?
Sì, ho trovato versioni del genere. Io ho scelto questa qua perché è quella che mi piacciono di più, cioè Phantom Knights sono veramente.
E allora prego con la ricetta.
Partiamo con ricetta, i mostri, con il mostro più importante che si gioca in un per, ovviamente, è la Tour Guide, perché è Special Samola in tutti i deck oscurità, no?
Che bello.
Sì, una gran carta, ed è fondamentale in questo deck, così come è fondamentale il 3 per di Fiendish Rhino Warrior, anche questo che manda il cimi.
Assolutamente.
E sappiamo benissimo quanto BA giochi col cimitero.
Ma è più bella la tour.
Sì, sono d'accordo, però forse è più utile questa qua.
Tour che fortunatamente è calata di prezzo di brutto.
Ti ricordi quando costava 70 euro?
Porca troia.
Che bei tempi.
L'hanno reprintata a Common.
Quando le loli costavano così tanto.
Giusto così.
Va bene, ma ora passiamo ai mostri Burning Abyss veri e propri, che sono un Graf, un Cir, un Libic, perché sono veramente forti, ma soprattutto i tre per di Skarm e Farfa.
Essenziale.
E Farfa è una io amo la carta di Farfa, credo di essere veramente attratto sessualmente da quel pezzo di carta, perché è veramente... Cioè,
rinneghi la tour e ti vuoi fare Farfa.
Sugli artwork, sì, secondo me, saremo sempre in disaccordo.
Assolutamente,
ma
Farfa,
perché tu
bellissimo.
Sei di un altro parrocchio.
Io sono di un'altra epoca, ragazzi, io sono dell'epoca Kazuki Takahashi, sono fissato.
Andiamo avanti. Uno per di Alec, che è come un Effect Veiler alla fine. Uno per di Barbar, uno per di Kalkab e uno per di Rubik, che fa anche da tuner ed è utile.
Devo dire una cosa.
Per Virgil,
piccola curiosità, è da un po' che vedo tanti deck che giocano tante copie uno per. È interessante, perché se ricordate bene, fino a qualche mese fa, anche qualche anno fa, la stragrande maggioranza dei deck giocava quasi solo tre per di tutto, e pochissimi giocavano un uno per carta.
Ma però qua funziona.
Sì,
questo
funziona.
Perché col fatto delle entrap, col fatto di Called by the Grave, avere effetti variabili in base alla situazione ti permette anche di avere un vantaggio in più.
Assolutamente.
Esatto.
Sì.
Poi soprattutto perché col Cherubini, e dopo ne parliamo, si concatenano talmente tanti di quegli effetti che più hai mostri diversi, più effetti si attivano, e di conseguenza avere più copie della stessa carta può essere controproducente.
Esatto.
Nobiluomo
e
dello
fin
scambio.
Qui abbiamo chiuso il reparto Burning Abyss. Andiamo ora al reparto Phantom Knights, perché giochiamo 3 per di Silent Boots, 2 per di Cloak e 1 per di Ragged Gloves. Anche qua
pick up.
Sì, e soprattutto sono utili per chiudere, perché con le combo PK riusciamo poi a calare giù tipo il Borresword e ad annientare l'avversario. E poi soprattutto è uno dei motori, ripeto, più economici rispetto a Danger e anche a Orcus, che ultimamente si sta un po' aumentando, cioè sta un po' aumentando di prezzo, perché tutti, tantissimi lo portano agli YCS.
Ricordiamo, tra l'altro, per chi magari vuole acquistarli, e sono reperibili in maniera estremamente semplice acquistando i deck della leggenda usciti quest'anno.
Esatto.
O in alternativa, se andate sui vari Car Market e compagnia bella, è molto semplice recuperarli a dei prezzi assolutamente onesti.
Esatto. Detto ciò, chiudiamo il reparto mostri con due entrap e poi una chicca che ti tiro fuori. Le due entrap sono Ash Blossom in 3x e Effect Veiler in 3x. Effect Veiler perché la puoi riusare, cioè non è una volta per turno, no? Quindi la puoi, è riutilizzabile di conseguenza, presumo, tra l'altro. Non sono certo di questa cosa.
No, solo in main 1.
Eh?
Effect Veiler solo in main 1.
Ok, però è più di una volta per turno, quindi...
Sì,
ok, ci siamo. Okay. Comunque, per chiudere il reparto mostri, il glorioso soldato nero.
Che bello.
Envoy of Beginning, perché qua abbiamo tante oscurità, qualche luce, di conseguenza è calabile anche questo per picchiare. Non è assolutamente male.
Carta
quindi...
immortale, ragazzi.
Ma è bellissimo.
Troppo bello. Guarda, tutto quello che riguarda il Black Luster Soldier è veramente
Della magia.
Sempre della magia.
Magie 2 per Fascino dell'Oscurità. La maggior parte dei nostri mostri sono oscurità. 1 per di Foolish Burial, perché col cimitero giochiamo un sacco. 3 per Call by the Grave. Non è tanto, diciamo, per le entrap. Ve la butto lì. È più per avere un neghino in più. Ok?
Sì.
Perché comunque è un mazzo che a livello di entrap non soffre tanto. Cioè, aiuta però per negare. Perché se riusciamo nel turno dopo il nostro, perché è un mazzo going first, nel turno dopo il nostro a fare più neghini possibili e a fare le combo Phantom Knights nel nostro secondo turno, è praticamente fatta, ecco.
Notevole.
Chiudiamo col reparto trappole per il main deck, 3 per di Phantom Knights, Foxblade. Un altro neghino.
Fortissimo.
Passiamo ora all'extra deck che mi piace tantissimo. 2 per di Cherubini. Perché è un combo extender e questo serviva a Burning Abyss. Un combo extender micidiale.
Che
e l'hanno trovato.
Che non fosse
3 per, perché è troppo pesante.
Esatto, troppo pesante, ma soprattutto se bisogna vincere lo si fa in qualche turno, ma con un Cherubini. Cioè,
3 per dei Link, solamente la Galatea si potrebbe vedere nell'Orcust.
Sì, la Galatea e... sì, ma guardate, la sera che sta per uscire dei Traptrix. Quella va giocata assolutamente 3 per. Però vabbè, sui Traptrix appena esce Battle of Legends vi calo giù questa benedetta profile dei Traptrix, non vedo l'ora.
Poi mi comprerai magari quelle due Traptrix. Comunque, due Cherubini perché manda il cimi, fa quello che vuole, poi con gli effetti di Burning Abyss che si concatenano all'effetto del Cherubini, quindi e serve soprattutto per attaccarci poi la Beatrice, attaccarci nel turno dopo i Phantom Knights, Boresword, è finito. Uno per di Beatrice, che rimane la carta più forte alla fine
la boss
di questo
monster,
deck. Esatto. Due per del Dante Xyz, che ci sta. Bellissima carta anche quella. Mi ricordo che ne hai comprato una di recente.
Ne ho una, sì. Tra l'altro con i bordi dorati, se sono le golden, adesso non mi ricordo come si chiamano bene.
Sì,
le
sì,
golden.
Tra l'altro anche quel fatto lì, cioè il fatto che tantissime carte Burning Abyss siano di quell'espansione lì. Bellissime tutte
altra
quante.
Altra rarità che io spero reintroducano di fretta, perché era spettacolare. Spettacolare.
Andiamo avanti. Uno per di Virgilio. Sincro, uno perde il Dante Fusione, perché anche questa è una carta che se si butta giù
il
comunque
pellegrino.
Fa male.
Molto forte,
è
molto molto forte.
Sì. E uno per di, scusate, due per del Phantom Knight Breaksword e uno per del Dark Rebellion Xyz Dragon.
Quella.
Perché fa la combo col Phantom Knight e anche qui mena forte.
Sì, sì. Altra carta molto bella, sottovalutata, sì, e sono molto contento che qualcuno la stia riprendendo in considerazione.
Ma questo motore Phantom Knight è molto utile, perché in situazioni critiche ti pari un pochino e quindi ci sta, secondo me, più dei Danger.
Tu dici, ma secondo, quindi adesso domanda proprio così a bruciapelo, è un po' control?
Sì.
Beh, con i neghini che ha, sì.
Sì, ha tanti neghini, quindi sì, però non è OTK. Attenzione,
è di questo.
E qui siamo un po' tutti contenti. Però sì, cioè, bisogna stare attenti. Però è un control non è semplicissimo da giocare. Nel senso che c'è la combo con due carte, però ti devono venire su bene insieme, tutte e due. E quindi bisogna stare attenti agli effetti e a cosa puoi costruire matchando Phantom Knights e Burning Abyss. Chiudiamo con i linconi, quindi il Boresword, l'Underclock Taker, perché
bello,
in situazioni critiche, se si parte non si hanno troppe robe in mano, comunque il Dante riesce a piazzarlo, e tre Nightmare, Cerbero, Fenice
Reparto
e Unicorno.
Classic.
Per quanto riguarda il side, cioè, Team Samurai ha ragionato su un motore Shadol, che personalmente mi piace, nel senso che
molto, molto
invitante. È versatile la cosa, inserendo gli Shadow e soprattutto la carta più forte da tenere inside degli ultimi, credo, 3 mesi, 2 mesi, 5 mesi, non lo so, ovvero il Dino Wrestlepunk Kratopo.
Sì, Kratopo. È presente praticamente in ogni deck come side. C'è anche gente che con molto coraggio lo gioca di main, secondo me sono
pazzi.
Vabbè,
il Dino lo devi giocare di main.
No, sai che no, tanti Dino non lo giocano di main. Però è una carta molto funzionale, assolutamente.
No, è comodissimo, per il Dino è comodissimo averlo in main.
Qualche domanda per te, Boia. Sì. Prima di tutto, punti forti e punti deboli del deck.
Allora, punti forti, hai sempre delle combo da fare.
Ok.
Hai tanti Neghini e quindi... è un deck che si riesce a giocare bene. Però questo è anche un contro, perché si rischia di fare un po' di confusione.
Okay. Quindi rischi di misplayare tante volte?
Sì, cioè, allora, non è così impossibile, cioè, non è così scontato misplayare, però i giocatori magari un po' più inesperti potrebbero rischiare di fare un po' di confusione. Nel senso che bisogna conoscere l'archetipo, bisogna conoscere come funziona il Burning Abyss. Io penso che col nuovo Cherubini e con questo motore Phantom Knights, Orcus, chi più ne ha più ne metta, i giocatori Burning Abyss facciano veramente Pasqua, perché è quello che serviva, ripeto, l'ho già detto prima, ma è esattamente quello che serviva. E non escludo che nei prossimi mesi, magari se uscirà qualcos'altro, se banneranno qualcosa di qualche archetipo forte, possa tornare il Burning Abyss di una volta. Non è mai crollato, l'abbiamo già detto, però è una volta era veramente sgravo, questo mazzo. Dopo qualche tempo che era uscito era veramente forte.
Era rottissimo. Tra l'altro, piccolo consiglio per i misplay, riguardo i misplay, ragazzi, mi raccomando, piuttosto provate i deck complessi con le proxy di persona, con qualcuno, perché giocare troppo ai dei simulatori online ti abitua a un gioco molto meccanizzato, che però quando vai a giocare ai tornei non esiste, e quindi di conseguenza sei molto più propenso a fare misplay, perché ti dimentichi degli effetti che partono. Fate le proxy piuttosto. Qualche domanda tu invece per il caro Boia?
Più che altro è ricollegato ai matchup. Possiamo paragonarlo a un Orcus di adesso con PK, oppure la modalità di gioco di questo BA si differenzia tanto e quindi i matchup sono differenti rispetto a quelli di un Orcus, quindi è più forte contro alcuni, è più debole contro altri?
Allora, io da quello che ho visto è molto forte contro Salaman Great, ne saranno felici tante persone,
compreso me.
Compreso me.
E...
quanto odio, ragazzi, odio, quanto odio in maniera viscerale Salaman Great.
Ho apprezzato all'inizio il fatto che, essendo così budget, potevi farci un mazzo consistente, però poi sta diventando
no,
davvero...
è una merda, raga. 10 giocatori su 10 che lo portano i local, veramente.
Detto
roba da
ciò,
spararsi.
Secondo me i matchup invece, quelli più deboli, tanto so che me l'avreste chiesto, i matchup più deboli mi viene in mente, ripeto, tutti quei mazzi che non ti fanno giocare col cimitero. Uno su tutti, dillo tu,
Necrovalle.
Perfetto, hai capito benissimo. I custodi di tombe,
custodi di tombe sono micidiali.
Che con questo mazzo, se non si riesce, cioè, se parte la combo con Necrovalle,
potrebbe tornare Macrocosmo Inside.
Attenzione, perché è entrato in studio Max Allegri, che ci annuncia il prossimo pezzo della serata.
Innanzitutto, complimenti ragazzi.
Grazie mister.
Grazie per avermi sempre invitato qui. Non capisco perché vengo sempre chiamato per Yu-Gi-Oh! E non per... vabbè che sono disoccupato adesso. La canzone, scusate.
Ma noi la invitiamo perché speriamo sia lei l'allenatore del nostro team, okay, magari
vuoi
nazionali.
Vuoi darmi un lavoro?
Solo se vieni in tuta.
Il mio vecchio datore mi dava 7 milioni. Per te posso fare 6-5.
Noi le possiamo dare bocca, carità graziosa.
Va benissimo.
Sarà la cupidigia.
Allora, questa è Rihanna con Bitch Better Have My Money. Yeah, yo. Yeah, yo. Moolala. Yeah, yo. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Play down, call me on. Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like
you forgot. Bitch, better have my money. Bitch, better have my money. Pay me what you want. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money.
Ma dove vai? Ma dove vai, Morelli? Cioè, stavamo per rientrare in puntata.
Stavo accompagnando fuori Mister Allegri.
Che salutiamo, ringraziamo tra l'altro per l'ospitata. Che quando può passa qua davanti a Festa del Perdono.
Viene sempre a fare un
ma
saluto.
Ma sai che io sì. dall'altra parte
sempre
della
strada. La faccia di uno che si sta cacando addosso. E c'ha la faccia.
Dall'altra parte della strada ho visto Mister Montella. Non so se volete incontrarlo.
No,
voi
no, assolutamente no.
Non lo so, guarda, da milanista, esatto, francamente. Invece no, vabbè, è entrato e vabbè.
Buonasera, sono stato invitato.
Che coglione però, cioè.
Ma cos'è questo posto? Non mi sembra la viola.
Ma meno male, basta. Senta, Montella se ne vada, per favore.
Senta, sinceramente, mi ha rotto un po' il cazzo. Anche da interista,
grazie,
sinceramente.
Arrivederci.
Non sorrida,
basta sorridere, cosa ride? Tra l'altro
è un coglione di merda.
Sai che ha fatto 0-4 a un local e rideva tutto il tempo.
Ha fatto il biscotto poi, è stato ripescato così a cazzo.
Sì, pazzesco.
Coglione.
Vabbè, comunque, bentornati a Kaiba Corpo Radio. Non è un programma di calcio, per quanto possa sembrarlo.
Un saluto agli amici di Goal Speaker che vanno lunedì.
Loro ci invidiano tutti questi ospiti del mondo
calcistico. Gli ospiti che il mondo ci invidia, ecco. Qua a Kaiba Corpo Radio. Abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di BA, abbiamo parlato di tutte queste belle cose. A questo punto io direi che parliamo di una cosa molto bella di questo gioco, che è...
Per me è sicuro.
Sì, sei un culone maledetto. Che è lo sboosting, aprire pacchetti come i pazzi, con gusto,
cioè,
con piacere.
È un po' come gratta e vinci.
Bambini. Ecco, sì. Perché è una domanda che in tanti mi hanno chiesto, tra quel buon Mario Mancuso che ci sta ascoltando e che saluto, è: voglio tornare a giocare a Yu-Gi-Oh! Non gioco da una vita. Che pacchetti compro? E tu, da giocatore, fai una faccetta un po' così e dici...
Pacchetti?
Da quant'è che non compro un pacchetto? E ti fai due domande.
No, un singolo pacchetto.
Un singolo poi pacchetto. Cioè, è difficile. Io tendenzialmente aspetto le uscite delle special edition.
Esatto.
Perché secondo me è un'ottima strategia per cercare di portarsi a casa qualcosina, anche perché hanno dei pull rate differenti. C'hai le special, due inserite, ultimamente sono state molto utili. Quella di Dane sarà molto utile, perché ci sarà lo Shooting Star Dragon in reprint. E poi qualcos'altro di molto buono. Se non sbaglio, un'altra support magia per i Salaman Great.
Le altre due mi sfuggono, ve lo diremo a breve sui nostri social. Certo, noi facciamo sempre una faccia un po' così, cioè nel senso, conviene o no spendere soldi in pacchetti di carte?
Allora, io dico la mia, perché ne ho aperti tanti di pacchetti, ok? e non tantissimi, però tanti.
Sempre i Rocco Siffredi nello spot delle pata.
Mi hai letto nel pensiero.
Io di pacchetti ne ho aperti tanti. Dark Beginning, Soul Warriors.
Non si può essere seri un secondo.
Fatemi... Con la Ghost.
La mia immagine è sempre rovinata. Comunque,
a breve un fotomontaggio di lui sulla faccia di Siffredi con un pacco così, con un bundle in mano.
Che stazione gli mettiamo?
Basta, Soul dai. Fusion, allora, ne ho aperti tanti, soprattutto ultimamente, negli scorsi mesi. C'è da dire che per i pacchetti che ho aperto io sono stato molto fortunato.
Cazzo, nel senso che... cioè, è un eufemismo.
Cioè, nel senso che ho trovato tantissima roba. Però, nella media dei giocatori, non so quanto sia conveniente.
Non so, tipo Morelli vuole dire qualcosa riguardo.
No, aspetta, mi spiego al volo.
Ha un noto
allora,
culo.
Allora, secondo me...
In sbustate, niente.
Posso parlare?
No, non dico niente.
Ho del minutaggio per parlare. Ok, allora. Per costruire un deck, secondo me, aprire pacchetti è la cosa più sbagliata. Nel senso che ormai i prezzi delle carte singole, che sono utili a un proprio mazzo, sono talmente bassi che su Card Market si comprano e arrivano in pochi giorni. Ed la cosa finisce lì.
Con un unico problema.
Vai.
Il fatto che molto spesso non trovi lo stesso rivenditore su Card Market.
Vero, però quelli grossi, cioè al massimo in due rivenditori fai tutto. O perlomeno io
sempre ho fatto così. Ci vuole strategia.
Sì. E quindi per crearsi il deck non conviene. Per invece andare a limare il deck, andare a impreziosire il deck con quelle due o tre carte che sono super costose, quindi non le compreresti mai singole, tentare la fortuna, anche per il semplice piacere di aprire un pacchetto, secondo me ci sta, perché uno, se ti va bene, trovi la carta che ti serve e sei l'uomo, ragazzo, bambino, signore più felice del mondo. Se invece non trovi nulla, vabbè, hai trovato altre carte che magari in futuro ti serviranno, che puoi scambiare per carte che ti servono, quindi secondo me è quella la situazione in cui, ed è così che ho fatto io con, per esempio, la crisi massima, dove ho trovato l'Ash Blossom, perché ho detto, a me questa carta non serve, se la trovo, figata, se non la trovo, guardo le carte di crisi massima, mi servirà qualcosa, le metterò nell'album, ed è andata bene, ma anche se andava male non è che ero scontento, ho preso due pacchetti, un pacchetto, non mi ricordo quel giorno, sarei stato comunque contento, ecco.
Certo, su questo ti do ragione.
Che poi crisi massima, in realtà si chiama così perché i portafogli dei giocatori normali sono in crisi massima. Lui ne prende uno, trova Ash Blossom, così. Ma
cazzo, io ci ho veramente smenato tanto in crisi massima. Penso di aver comprato 4-5 special edition e non so quanti pacchetti singoli.
Ti ricordi?
Non ho mai sbustato un cazzo di niente che valesse più di 2 euro.
Sei veramente finito in crisi massima.
Ti ricordi quando ci ha mandato l'audio e ha detto no ragazzi, non ci credo, ho trovato Engage.
Ah, è vero.
Ero lì col coltello.
E poi le due trap trick in due special.
Ma
cioè...
Basta. Tu non puoi essere catalogato come
vergogna.
Giocatore di Yu-Gi-Oh! Medio.
Vergogna. Vabbè, tra l'altro, scusatemi. Io ricordo, ho un aneddoto su sta cosa. Quando sono tornato a comprare Yugi, le prime 3 o 4 sbustate ho fatto delle cose assurde. Cioè, ho trovato la roba dal valore altissimo. Dalla quinta che ci avevo preso gusto, un crollo totale. Quindi Konami mi vede. Konami mi vede, è come le meglio fighe, capito?
Fanno ad usare,
tu dici sei lì. E poi
un saluto a tutte le ragazze che ci ascoltano.
Ma quali?
No,
vogliamo dire quali?
Kojima ne sa qualcosa, eh?
Ah beh, insomma. Comunque ragazzi,
usare da Konami.
Ragazzi, è stata una grandissima puntata. Per concludere, parlando un attimo di booster, perché prima di andarcene, un set che vi consigliamo di acquistare in massa è il prossimo Battle of Legends in uscita.
Perché è pieno di roba.
È pieno di roba, dobbiamo ancora capire, perché sono state annunciate ancora poche carte, ma quelle poche che sono state annunciate hanno un valore su
tutte. Una su tutte.
Il Borrell's World, che è veramente tanta roba, che farà accoppiata con lo structure dei Rocket che avrà il Borrelod, quindi le due carte più utilizzate come samples sostanzialmente negli extra, come staples in tutti i deck, quasi tutti, verranno reprintate molto a breve, a prezzi molto bassi. A occhio a questo Battle of Legends, tanta bella roba in uscita, ancora poco annunciato, ma tanta altra roba deve uscire, saranno 90 carte, quindi è un set bello sostanzioso, non
bello
sarà
ciccione.
Bello ciccione, e se quelle annunciate finora sono solo l'antipasto, chissà che cosa ci possiamo aspettare. Siamo in chiusura, io sono il buon Enrico Bozzi.
No. Prima di chiudere io vi devo ricordare il mio momento.
No,
is that... Oh shit, here we go again.
No, sai
come quando sei lì a dire: bene, adesso io faccio partire la mia comeback stand. No.
Lui è un po' come Tom di Tom e Jerry nel meme che apre la porticina. Morelli, no. Sì, Morelli, Boiani con i social.
Esatto.
Dillo.
Allora vi invito a seguirci su Instagram alla pagina @KaibaCorporadio_radiostatale, alla pagina Facebook @KaibaCorporadio_radiostatale.
Andostatale.
E un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in podcast.
Soprattutto Konami,
su Anchor, sul sito di Radio Statale, su Spotify, su iTunes, insomma, grazie.
Assolutamente sì. Quindi io sono il buon Enrico Bozzi. Giacomo.
Un saluto anche a Giacomo Morelli che sto studiando.
Vabbè, siete in due con lo stesso cognome.
No.
Momenti di...
Senti, vi faccio sostituire.
Siete un po' delinquente
duo.
No?
Ciao ragazzi, sono Vasco.
No, ma basta. Vada anche lei.
Mi è piaciuto il mio concerto.
No, mi ha fatto cacare. quindi finiamola.
Che cazzo sniffi?
Querela numero 3 della stagione. Tommaso Morelli.
Ciao, ho allontanato Vasco perché cazzo. Grazie. Non si può sniffare qua.
Enrico Boiani alla regia.
Ciao a tutti ragazzi, è stato un piacere, un onore.
Ci ritroviamo martedì prossimo dalle 21 alle 22 sempre qui su www.radiostatale.it.
Tra l'altro sono le ultime puntate, quindi mi raccomando, seguiteci, ci stringiamo perché...
Ma vi dico di più, il 25 giugno è l'ultima puntata.
Esatto.
Siete giocatori di Yu-Gi-Oh! Venite. E giochiamo.
Facciamo... Che vi rubiamo le carte.
Facciamo un mini torneo. Lo vogliamo fare?
Festa finale di Kaiba Corporation.
Tu li distrai col torneo. Bravo. Mi piace che li...
Ci facciamo uno spritz, ci mettiamo sul campone a giocare, sul tavolo se avete,
sì, ma mi
avete paura.
Ma mi raccomando, se vedo mezzo alone sotto l'ascella siete squalificati.
Perché le nuove regole
e dopo questa
questo.
Perla ci salutiamo a martedì prossimo. Questa è Gloria Estefan con Conga.
Ciao!
Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.